Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Carla Dolazza incontra Emily Bronte e Cati, la protagonista di Cime Tempestose. Emily Bronte è Olga Leo, Cati Vanina Marini.
Oggi una puntata inedita dei nostri Faccia a Faccia. Carla Dolazza incontra, accanto ad una scrittrice, Emily Bronte, la protagonista del suo unico romanzo, Cime Tempestose, Cathy. Questo romanzo ha un intreccio molto complesso che non posso riassumervi. Basti sapere, giova sapere per ascoltare questa conversazione, che la storia verte intorno al rapporto assai tormentato tra la ricca Cathy, proprietaria della tenuta di Cime Tempestose, e il fratellastro adottivo Heathcliff, adottato da suo padre in quanto orfano. Heathcliff ha un temperamento passionale, violento fino alla distruzione. Verrà citato anche un altro personaggio, Edgar, il marito di Cathy. Buon ascolto.
Questo vento non si spegne. È esasperante, mi confonde e mi spaventa. E tutto è d'improvviso del colore lustro e denso della perla. Quei cespugli laggiù. C'è qualcuno? Ho un tremore interno, ma devo andare avanti, come quando ho paura del blu del mare e lo affronto, avanzando dove l'acqua è più profonda. È questa atmosfera inquietante che non riconosco. Eppure la riconosco. Mi ha visto. Sta venendo verso di me. È una donna vestita di nero, sembra uscita da un libro dell'Ottocento. Ma io lo so, ecco cosa sta accadendo. Non può essere, eppure sì che sta accadendo. Possibile che sia lei. Signora, signora, permettetevi, voi siete...
Sì, sono io, vi sento pensare. Sono io, Emily Bronte. E voi chi siete? Da dove venite? Perché volevate vedermi? Siete strana, signora. I vostri abiti non vi rendono giustizia. Potreste sembrare un ragazzo a prima vista.
Chi sono io? Io? Vedervi? Perdonatemi, ma chi vi ha detto che volevo vedervi? Io sono... Ecco, mi chiamano Sognatrice.
Sognatrice?
Sì, sognatrice, perché fingono di credere che i sogni non siano parte della realtà. E adesso sono io a credere. Ma come può essere possibile?
Cosa dite? Tutto può essere. Ma di grazia, ditemi, perché mi avete chiamata?
Io... Ecco, vedete, il fatto è che non volevo uscire dal libro, dal vostro libro. Lo avevo chiuso sull'ultima pagina, ma volevo essere là. Là dentro. Eppure, credetemi, mi sono chiesta cosa me lo facesse desiderare. Non vi offendete se vi dico che l'atmosfera era così cupa e il buio quasi imperante. Le vostre creature si muovevano, anzi si muovono, in una dimensione recintata. Svegli prima dell'alba, quando il mattino ha il volto pallido della morte e il freddo penetra l'anima. E quelle due grandi case, inghiottite dalla brughiera, uno scudo per lasciare fuori il resto del mondo.
Nessuno vi ha chiesto di frequentare Cime Tempestose, né di venire a trovarci. Se l'erica sbattuta dal vento vi disturba, se il clima non fa per voi, perdonatemi, ma mi costringete a suggerirvi di tornare da dove venite.
No, no, non dite così. Mi sono presentata in modo sgradevole, ho sbagliato tutto. Succede, sapete, quando d'improvviso ci si trova travolti da qualcosa di impossibile, che pure sta avvenendo. Ricominciamo da capo, come se non ci fossimo ancora parlate. Volete?
Ma certo che lo voglio. Credete che conosca così poco le reazioni umane?
Se lo credessi, non sarei qui. Perché il desiderio non avrebbe squarciato il tangibile per entrare in questa dimensione. Io l'ho già detto. Non sono finora riuscita a uscire dalle pagine della vostra storia. Mi brulica addosso e non so perché. Forse il nostro incontro mi permetterà di chiudere finalmente il libro.
Mi piace sapere che volete stare con noi. Mi piace ascoltare voci diverse. Mi sarebbe piaciuto vedere cosa sarebbe accaduto dopo.
Dopo? Quando dopo?
Dopo. Qualsiasi dopo. Vedere la vita.
Ma chi è?
Oh, deve essere Kathy. Sì, eccola, è lei.
Kathy? Chi? Kathy Earnshaw, il vostro personaggio. Ma com'è possibile?
Il mio personaggio. Sì, è lei, Kathy Earnshaw.
Cosa stai facendo, Emily? Perché sei venuta fin qui? Ti cercavo. Sei un bel tipo tu a sparire così.
Devo chiederti il permesso ora?
Lascia stare. Ma chi è questa signora? È una donna? Perché indossa quei pantaloni?
Permettetemi di presentarmi. Sono la sognatrice.
Lieta di conoscervi, signora.
Ecco, vedete, ora sono confusa. Ho voi qui davanti a me e non voglio sprecare il tempo. È come nelle favole, vero? È come i tre desideri, la mezzanotte di Cenerentola. E io adesso non so da dove cominciare, cosa chiedervi. E vorrei dirvi che mi sento vicina a voi, eppure siamo così lontane.
Lontane? I tre desideri? Ma cosa state dicendo? Il tempo è una delle nostre barriere, non capite? Abbiamo così bisogno di recinti e il tempo...
Io ti devo parlare, Emily. Io non ho finito di parlarti.
Cosa te lo impedisce, Kathy? Non vedi che parliamo anche quando rimaniamo in silenzio?
Tu me lo hai tolto. Tu. E lo sai fin troppo bene. Io ero troppo giovane per morire. L'hai voluto per te, eri gelosa di me e mi hai fatto impazzire per togliermi di mezzo. Come se si potesse impazzire così, all'improvviso, una come me.
Taci, superficiale ragazzina mai cresciuta.
Mai cresciuta? E di chi è la responsabilità?
Sono io che ti ho creato, ma ricordati, la responsabilità è sempre personale. Non cercare, mia cara, di addossarla ad altri.
Io sono te. È inutile che cerchi di nasconderlo. Tu mi hai fatto dire cose che avresti voluto dire tu stessa, ma tu non ne avevi il coraggio, ammettilo. Altrimenti, quando? Dimmi, quando saresti uscita fuori invece di rinchiuderti in quell'abito scuro che ti avvilisce e ti uccide?
Ma Kathy...
Vuoi proprio sapere quando mi sono presa la responsabilità di essere? Non lo capisci da sola? Quando ho creato te.
Quando ha riversato le vostre parole feroci sull'ingenua mollezza del vostro marito bambino Edgar. Quando ha affermato la spietata viltà di Heathcliff che picchia le donne, che impicca gli animali... che vive nel colore bruno della terra. Ecco quando.
Voi non potete capire. Cosa ne sapete voi? Non mi ha fatto godere di lui e il languore della sua assenza ha scavato una voragine in me e mi ha annientata. Lei, gelosa di me.
Annientata, Kathy? Ho resa immortale. Ho reso l'amore immortale. Ho sospeso quel bacio in un eterno fiume in piena di cui non si ha mai abbastanza.
È vero, Kathy. Io sono te. Tu sei una delle intonazioni della mia voce. Tu dai forma a un angolo dei miei pensieri, quello più prigioniero.
Prigioniero del vostro sociale, Emily. L'unica possibile via di fuga per Kathy era quella di sposare Edgar e di giocare a fare la moglie, vero?
Vero. Tu hai sfidato le regole, Kathy. Tu hai fatto a pezzi la menzogna. Hai ridotto il mellifluo in coriandoli. Non hai finto di non vedere e non hai steso la coltre della bontà e della eroica rinuncia sui pensieri e sulle azioni. Tu, così imperfetta, a cui non importa niente di essere giudicata.
Tu hai squarciato le convenzioni e sei morta in battaglia mentre combattevi per quel flusso scomposto di passioni che è l'essere umano e per quella donna che non poteva scegliere se non di essere sposa. Questa è la risposta che d'improvviso mi illumina. Ma è veramente luce quella che vedo? Vorrei domandarvi e non so da dove cominciare. I pensieri si accavallano e si confondono.
Sono qui per voi. Chiedete. C'è forse bisogno di far ordine nei pensieri? Se essi nascono e precipitano nei loro simili a flusso incessante, perché dovremmo essere noi a dar loro ordine?
Siete qui per me?
Non credete dunque nella comunicazione?
Sì, ma è questo un sogno?
Non avete detto che i sogni sono parte della realtà? Voi volete uscirne o no dal mio libro? Io non posso chiudermi quella porta alle spalle. Sono qui, per sempre. O almeno fino a quando... Lasciamo stare. Allora, perché non parlate? Torniamo indietro, andiamo avanti. Cosa importa?
Adesso rischio di essere io travolta da inutili parole che mi tradiranno.
Cosa avete da temere? Ora tutto è possibile. Non ci sono errori che potete commettere. E poi, non è questa una conversazione aperta e confidenziale? Lasciamo da parte il giusto e il non giusto, vi prego.
Perché avete fatto affondare la passione di Kathy come un coltello nella carne? Perché l'avete fatta morire così presto? Voi non eravate dalla sua parte. O forse sì, e avevate paura di esserlo, di essere travolta dalle passioni, quell'unione viscerale strappata da se stessa e condannata a sanguinare. Kathy vi piace e non vi piace, è vero? Avete paura di lei. La fate andare oltre e poi la fate perdere nella follia per liberarvene. C'è quel lato di lei, così crudo, così simile a Heathcliff, capace di impiccare un cagnolino e di non provare emozioni, né una parvenza di sentimento per il suo benefattore, per l'uomo che l'aveva strappato bambino alla strada.
Vedo che l'abuso vi impressiona, sognatrice, di qualsiasi natura esso sia, verso gli uomini e verso gli animali.
Mi tormenta, ma non mi impressiona. Perché nonostante gli sforzi di alcuni, nulla è poi di fondo cambiato. È solo che ora tutto deve essere approvato. Io sono entrata nella cucina di Cime Tempestose. Ho visto la luce del camino lambire le sagome dei suoi abitanti e ho visto come un dolore insensibile serpeggiasse sul pavimento e raggiungesse ora l'uno ora l'altro come una continua scarica elettrica di cui neanche ti accorgi più.
Scarica elettrica? Ma di cosa parlate? Vedete, anch'io ci sono stata e ho visto e ho sentito e sembrava che il buio battesse le ore e l'anima si spegne se non ti sforzi a farla rimanere accesa. Eppure quando lui, Heathcliff, entrava con lo sguardo assente e i cerchi scuri che seppellivano i suoi occhi, la stanza si riempiva della sua fisicità.
E voi l'avreste voluta tutta per voi quella fisicità e la violenza con cui si manifestava, ma ne avevate paura.
No, non avevo paura. Non di lui.
Ma di voi stessa, del vostro desiderio.
Il suo desiderio.
Guardatela. Lo direste che ha splendidi capelli. Dove sono?
Strizzati contro la testa, avviliti come il peccato.
Taci, Kathy. Tu parlare di peccato.
No. Non taccio. E non puoi farci niente, perché sei tu ad avermi dato questa voce.
La tua voce. La mia voce.
Perché le parlate in questo modo, Kathy? Non c'è dunque nel vostro mondo alcun rispetto per chi vi ha creato?
Creato? Io ero già stata creata.
E da chi?
Da chi ha creato me.
Volete dire che, Kathy, siete allora decisamente voi?
La parte che amo e che odio. Lei è vestita di pizzi bianchi e io stretta in un bustino nero.
Ma non potete togliervelo quell'abito se non vi piace. Chi vi costringe?
Nessuno e niente. Eppure, tutti e tutto. Ma mi porto dietro questa immagine, questo aspetto, per ricordare come mi era imposto di essere. Ve l'ho già detto, Gli esseri umani prediligono creare barriere e codici per se stessi.
Lo so. Da qualche parte qualcosa è ormai cambiato, ma c'è ancora molto da fare. Siamo sul palcoscenico della vita, si sa, e ci piace vestirci a seconda dei ruoli. Solo che le regole le fanno soltanto alcuni, e altri, spesso altre, le subiscono. E ciò che più spaventa è che si abituano a subire, e a volte non ricordano neanche più chi ha dettato la loro legge.
E quella legge sembra esserci sempre stata, caduta dal cielo. Credevo che ormai gli uomini fossero stanchi di quel gioco, che quella loro invenzione avesse cominciato a nausearli.
Beh, in parte è così, non lo nego, ma solo in parte.
Mi lasciate da parte e non lo tollero. Io ho avuto vita breve per colpa di Emily. Cosa dovrei dire io di quel gioco? Io la vita la volevo sentire sulla pelle e invece mi è stato negato. Negato.
È meglio che non ti lamenti. Ti ho dato l'immortalità e ti ho mandato Heathcliff a cui tenere la mano per l'eternità. Cosa dovrei dire io che non ho baciato le sue palpebre e non ho sentito fremere le sue labbra? Credi che non avrei voluto? E tutto invece finiva in quell'isolamento, nell'austerità e nel freddo al quale eravamo abituate, le mie sorelle ed io.
Non l'hai baciato, ma l'hai creato quel bacio. E cosa c'è di più perfetto del sogno, che prende volto e forma, e della passione senza difetti perché non conosce il quotidiano? Tu l'hai visto. Hai visto i suoi occhi scuri e frementi per la vita che gli era stata negata. Anche da me. È vero.
Oh sì, l'immagine si stagliava contro la mia mente, nitida, ma intoccabile.
E io? Cosa dovrei dire io? Di me giovane, troppo giovane per morire. Lasciargli il ricordo di un corpo senza vita, appesantito da una gravidanza che non avrai mai vissuto perché tu non l'hai voluto.
Basta, Kathy, ti ripeti, e non ne posso più di ascoltare le tue lamentele. E poi, credi che avresti avuto il carattere per essere madre? Non credi che il tuo prepotente egoismo e il tuo egocentrismo avrebbero ucciso tua figlia più che la tua assenza?
E chi mi ha dato questo carattere di grazia? Perché mi hai reso così insensibile e così univocamente concentrata su me stessa e su lui, che è me stessa?
Perché dovevate essere una cosa sola, strappata in due, anelante l'una parte dell'altra. Un mondo finito, in cui il resto non doveva contare né entrare.
Eri tu a desiderare una tale passione che non hai mai avuto, mai vissuto. Ecco perché. Ammettilo.
Lo ammetto. Lasciami almeno la forza del desiderio per uscire libera dalle finestre, dalle porte e sulla brughiera. E poi come facevo a farti madre se io non lo ero mai stata?
Basta! Basta! Lo sai che non posso fare a meno di te.
E io di te.
Ma dov'è Heathcliff? Dov'è? Non deve lasciarmi sola. Lo sa che non può, non deve.
Non lo vedete? Credo sia là, vi sta aspettando. Rimane in disparte per darvi la possibilità di esprimervi da individuo, non da coppia. Strano da uno come lui.
Noi non siamo una coppia. Forse non lo avete capito. Voi siete straniera, voglio dire estranea. Noi siamo oltre. Noi siamo l'attimo che mozza il fiato.
Vorrei per un attimo... Solo per un attimo. Vorrei essere te.
Non vorremmo tutti esserlo? Almeno per un attimo. Un attimo dell'attimo che è la vita.
Cosa ne sai tu, Emily, del desiderio? Che ne sai di come per 3 eterni anni mi sembrasse di sentire il suo odore? E mentre mi allontanavo da Edgar, mio marito, lasciandolo solo nella sala, floscio nella sua poltrona di fronte al camino, lo sentivo quell'odore attrarmi fuori, condurmi non so dove, incollarsi addosso, Allora aprivo la finestra. Ma nessuno punto nero si manifestava in distanza. Nessuno. Allora ti domandi perché fossi così insensibile nei confronti di Edgar.
Esatto. Cosa ti aveva fatto tuo marito se non dedicarti la sua sconfinata devozione?
L'hai detto. Sconfinata devozione. E io ero lì, col frustino in mano, perché lui... Perché nessuno era insieme a me su quel gradino. Io ero sola. Sola. Su quel piano rialzato, e l'unico che avrebbe potuto occuparlo insieme a me era Heathcliff. Perché Heathcliff è me stessa.
Ma scusate, Cathy, se mi permetto. Edgar vi piaceva, vi era subito piaciuto. La sua gentilezza è quella dose di altezzosità che non deriva da mancanza di sensibilità, ma da assenza di esperienza d'umanità e da un atavico costume.
Non c'era nessun altro a cui rivolgere la mia attenzione.
Aggiungi che ti piaceva essere venerata e adorata.
Ma come avete potuto, Cathy? Come potete continuare ad amare Heathcliff? Un uomo che si è nutrito di vendetta e non se ne è saziato finché il danno era compiuto. Come potete amare uno che picchia le donne, che impicca i cani, che priva dello sviluppo sociale e mentale un bambino, da cui era amato solo perché figlio del suo fratellastro aguzzino? I figli devono scontare i peccati dei padri? Credetemi, non si finirebbe mai, non si vedrebbe mai uno spiraglio di luce se così fosse.
Io ero là, ogni giorno accanto a lui, dagli occhi che nascondevano tristi segreti di solitudine e di privazione. E quando è morto mio padre, l'unico che lo proteggesse da tutto e da tutti, mio fratello ha cominciato a torturarlo e la vita era diventata per lui solo tormento. C'ero solo io.
E neanche tu sei stata tenera, Cathy. Lo sai, è nella tua natura.
La stessa natura di Heathcliff, non credi? E perché, Emily? Perché ero fatta di quella pasta? Dimmelo tu.
Per resistere al vento e alla solitudine della brughiera. Perché non si può essere troppo teneri se si vuole sopravvivere in un mondo che è biecamente uguale a se stesso ogni giorno della tua vita. E benché abituati al freddo che penetra nelle stanze e si attacca disperato alle pareti, al buio del giorno prima dell'alba e al grigio plumbeo del cielo, ogni risveglio è una lotta contro i sentimenti che attanagliano la gola. Ho voluto che tu fossi così, che riuscissi spudoratamente a parlare della vera natura dei tuoi sentimenti. Tu sei odio e amore, Cathy Earnshaw, e sei la donna col frustino che non si fa fustigare. Giovane donna che persino in un mondo in cui non penetrano le leggi, se non quella del più brutalmente forte, piega gli altri al suo stesso carattere, alla sua volontà.
Ma io, scusate se insisto, Cathy, come fate ad amare l'uomo che ha maltrattato la vostra stessa figlia, il cui desiderio è stato quello di bastonare le creature che procedevano dai suoi antichi nemici e ridurli nella più buia mancanza di speranza, nella totale assenza d'umanità? Non un momento di flessione, né di tenerezza.
Come poteva applicare agli altri ciò che non aveva mai conosciuto? Heathcliff non aveva mai conosciuto la tenerezza. I suoi sentimenti erano stati uccisi sul nascere e non poteva provare affetto, neanche per chi aveva tentato di salvarlo, come il padre di Cathy. Un cane bastonato sin dalla nascita, al quale è stata estirpata la naturale propensione all'affetto e alla solidarietà col suo padrone, non è un cane cattivo. È un cane a cui è stato tolto il diritto alla vita.
E per di più, quel cane viene condannato per aver osato essere malvagio, per aver osato digrignare i denti e cercare di difendersi. Ora mi spiego, Emily, perché Heathcliff non mi suscita un desiderio di violenta reazione e perché il suo sguardo torvo provoca invece in me un impeto di tenerezza. No, non è tenerezza. È attrazione, travolgente attrazione.
E vi viene voglia di conquistarlo, vero? Vi viene voglia di prendergli il viso tra le mani e baciarlo forsennatamente.
Ma voi... voi siete innamorata di lui.
Volete dire caduta dentro l'amore?
Sì, sì. Precipitata dentro.
Precipitata in un buco senza fondo, dove non si sa dove si va a finire.
Non mi avete risposto, però.
Devo? Cosa volete che vi dica? Lui è lì, là dietro, che ci aspetta. Ed è per sempre così. Per sempre ci aspetta. E noi mai del tutto arriviamo.
È questo, dunque, l'amore negato. La passione che abitava il vostro corpo e che vi è stata negata, Emily. Voi vi siete innamorata, ma non avete mai conosciuto l'amore.
L'ha riversato tutto. Confuso, spietato, egoista e colmo di una sensualità presente e sconosciuta. L'ha buttato dentro di me e ha chiuso il tappo di questo mio contenitore fino a far scoppiare il suo contenuto e disperderlo nell'aria che lei stessa voleva respirare. Lei crede che io l'abbia avuto il suo amore. Crede che almeno io ne sia pagata e non è così. Ma cosa credi, Emily? Che privandomi del corpo, che privandoci di noi stessi, tu abbia compiuto quell'unione. Tu ti sei liberata di me. Io ero te e tu avevi paura di me. Di ciò che avrei fatto se fossi rimasta in vita. E poi hai fatto di lui un mostro privo di quelle debolezze che fanno degli occhi di un uomo non un notturno in tempesta, ma un lago in cui nuotare sereni. Dillo che non sapevi cosa fare di me e di lui che è me stessa e di te stessa che sei noi. Dillo e smettiamola qui. Heathcliff ci aspetta e se la mia mano non può stringere la sua e sentirne le vene gonfie e l'odore della terra umida, almeno il soffio del nostro tocco ci farà sognare la parvenza di ciò che sarebbe stato se tu non ci avessi divisi.
Smettila, Katie. Tu sai quanto me... Tu sai che io, come te, ho solo il sogno in cui sbirciare ciò che sarebbe potuto essere.
Allora spogliati di quell'abito scuro, sogliti i capelli e vieni con me, senza scarpe, a sognare labbra sulle labbra e ancora labbra, e non finire mai.
Io potrei raccontarvi, ora noi, liberi d'esistere, di labbra ne conosciamo senza pudore e spesso se ne perde il gusto.
Troppo breve camminare. Troppo breve sentire l'aria sulla pelle e l'erica che ti solletica la pianta dei piedi.
Andate via. Ma allora finisce così e non ci sarà un'altra volta. Perché non aspettate ancora?
Voltati. Guarda, il cielo è azzurro. Torna a casa.
Carla Dolazza ha incontrato Emily Bronte e Katie, la protagonista di Cime Tempestose. Emily Bronte era Olga Leo, Katie Vanina Marini.